Grazie, allora dai menu e dal MasterChef ai cani. Secondo voi è troppo semplice diventare proprietari di certe razze di cani? Allora, sapete, lo avete sicuramente, ai noi purtroppo, sentito, letto, visto, in Italia si è riacceso il dibattito sui cani cosiddetti pericolosi dopo le recenti aggressioni, tragedie capitate in contesti familiari che hanno provocato anche la morte di due bimbi, uno nel Vercellese e uno in campagna. Si riparla di idoneità e di capacità di gestire certi cani da parte di padroni talvolta inconsapevoli, inadatti e in grande difficoltà, a disagio, insomma, con certe razze. Occorrono, secondo voi, delle leggi più severe, più restrittive? In Ticino sono previsti dei corsi obbligatori per i proprietari di cani di certe razze. Secondo voi bisognerebbe fare di più per valutare le caratteristiche delle singole persone desiderose di tenere un certo tipo di cani? Dietro a quel un po' facile, un po' tanto così semplice, mi piace quella razza, vorrei quel cane, c'è davvero la consapevolezza dell'impegno che comporta, del particolare contesto in cui dovrà poi vivere il cane, e spesso sono contesti che non sono adatti per certe razze, e poi anche dei rischi che possono sorgere. Secondo voi c'è questa consapevolezza, c'è questa coscienza, oppure si è, diciamo così, ogni tanto un po' superficiali? Per quanto riguarda le morsicature di cani, quante sono in un anno? Allora, sui cani di grandi dimensioni e sui padroni ci soffermiamo nella puntata odierna. Come sempre, telefonateci in diretta allo 0848 030808, oppure scriveteci via WhatsApp come tutti i giorni allo 076 321 1113, 076 321 1113, oppure per le vostre voci in diretta 0848 030808. È troppo semplice diventare proprietari di certe razze di cani? Allora, con noi ci accompagna e soprattutto ci aiuta in questa puntata di Controcorrente Luca Bacciarini, che è il veterinario cantonale. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno.
Grazie per essere con noi oggi. Allora, la sua prima reazione dopo le aggressioni che sono capitate recentemente in Italia, qual è stata?
Ma diciamo che prima di tutto occorre esaminare esattamente cosa è successo, in quale contesto. Poi qualsiasi morsicatura e in questo caso anche delle persone che sono decedute, i bambini deceduti, logicamente è una morsicatura di troppo, è una vittima di troppo. Sì, lei diceva prima che probabilmente ci sono delle persone che acquistano queste tipologie di cani senza avere l'esperienza o senza rendersi bene conto di che cani vanno a prendere. Diciamo di sì, che probabilmente sono cani che non hanno avuto una socializzazione adeguata, che non hanno avuto un'istruzione adeguata e che poi magari sono stati anche messi e lasciati in situazioni che non erano adeguate, quindi determinate situazioni il cane non dovrebbe mai essere.
Ecco, queste situazioni si possono prevenire? Beh, qui va detto che le leggi cambiano a dipendenza dei paesi.
Certo, allora è chiaro che non possiamo, il singolo caso poi noi lo dobbiamo valutare anche in base alla legislazione che è presente in quello Stato, quindi non possiamo prendere l'esempio adesso dei cani in Italia e poi dire abbiamo bisogno di leggi più restrittive senza valutare la differenza della legislazione che può esserci in Italia piuttosto che in Svizzera, piuttosto che anche a dipendenza del cantone in Svizzera o di un'altra nazione, no? Quindi prima bisognerebbe vedere quali differenze ci sono di legislazione prima di dire ok, abbiamo bisogno di leggi più restrittive o meno. Dopodiché quello che bisogna anche fare attenzione è che ci sono delle razze, noi abbiamo fatto un elenco di razze che sono 30 razze e loro incroci, perché abbiamo fatto una valutazione anche degli incidenti che c'erano stati quando abbiamo valutato l'introduzione di questa lista, quindi si parla del 2009, quindi si parla degli incidenti che c'erano stati, anche le statistiche negli anni 90 e all'inizio degli anni 2000 per estrapolare queste razze. Si tratta di razze che di per sé non sono razze pericolose, sono razze la cui gestione è un attimino più complessa e logicamente hanno una mole, quindi anche ha una capacità di mordere, e quando mordono di provocare delle lesioni molto più importante che, diciamo così, un cane di piccola taglia. Però un cane con delle problematiche comportamentali lo possiamo trovare in un pastore tedesco piuttosto che in un Rottweiler, piuttosto che un Pitbull, ma lo possiamo trovare anche in un Labrador, un Golden, piuttosto che un Setter, eccetera, eccetera. Quindi bisogna sempre fare attenzione, razze che sono un attimino più complesse per quanto riguarda la gestione, e poi i cani, tra virgolette, pericolosi, perché hanno già leso o hanno delle problematiche che fanno sì che potenzialmente possono essere pericolosi. Però non esiste di per sé la razza pericolosa, è come leviamo noi i cani, è come li educhiamo, come li socializziamo, e questo sono punti molto 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 importanti.
Quindi va ancora specificato, va ancora ribadito che non esistono dei cani pericolosi o delle razze pericolose.
Delle razze pericolose in sé non esistono, esistono delle razze che sono diciamo così più complesse, più difficili. Capisce? Come ci sono per esempio tutte le, anche gli, che sono magari anche di come stazza più piccoli di un pastore tedesco o di un Rottweiler, ma anche i cani delle razze che arrivano dall'Asia, anche dal Giappone, sono delle razze con determinate caratteristiche che, per esempio, io dico, non è brutto da dire, ma non è il primo cane, come un Rottweiler non è il primo cane, un Doberman, un pastore tedesco. Bisogna fare un po' attenzione cioè non si deve guardare il cane come si guarda un oggetto da acquistare, ma si deve anche conoscere un po' la razza, e quindi capire, dire ok, come primo cane, tra virgolette, mi prendo un cane di queste razze che è un pochettino più complicato da tenere, da gestire, da educare, oppure vado magari su un taglia media piccolo, magari andiamo nei canili a vedere quelli, magari dei piccoli cani che sono lì che aspettano di trovare un nuovo detentore, e magari poi con l'esperienza con il secondo e il terzo cane possiamo pensare di andare su un'altra razza e guardare anche. E poi l'altro punto è il cane, sono animali che hanno bisogno di movimento, esercizio, occupazione. Perché possiamo
attenzione costante, non si possono lasciare certi cani da soli tutto il giorno.
Se abbiamo un border collie che di per sé è un cane di taglia media e che il 99% sono dei cani anche facili da gestire come razza, ma è una razza che è stata, tra virgolette, creata per lavorare, quindi deve muoversi ore e ore e ore al giorno. Cioè una persona che lavora tutto il giorno e poi ha tempo solo di fretta la mattina e poi alla sera portare a spasso il cane, è un non senso andare ad acquistare un border collie.
Però, dottor Baciarini, va anche detto che un barboncino problematico e aggressivo non potrà mai fare i danni, ad esempio, di un pitbull.
L'ho detto prima, però facciamo attenzione anche lì, perché ci sono stati anche dei casi con delle lesioni molto gravi anche da chihuahua su bambini neonati. Quindi quello è un altro punto, è il bambino piccolo con il cane non va mai, mai, mai lasciato solo, punto. Cioè non esiste lasciare lì il bambino piccolo con un cane, perché non sappiamo la reazione del cane, non sappiamo cosa fa il bambino piccolo, e quindi non vanno mai lasciati da soli.
Molto chiaro il messaggio. Allora, abbiamo un ascoltatore che ci chiama allo 0848 030808. Giovanni, buongiorno, benvenuto.
Sì, buongiorno. È un tema che mi ha sempre un po' appassionato, questo dei cani, tra virgolette, pericolosi. Io penso che mi interesserebbe di discutere sul fatto che ci sono delle persone che scelgono queste razze, perché tu nella presentazione hai parlato del cane bello. Io piuttosto del cane bello preferirei parlare del cane pericoloso. Io sono cresciuto in mezzo ai cani in famiglia, ne amo tre di cani, quindi so di che cosa parlo. Che mi interesserebbe capire la personalità di chi acquista un cane, per metterla molto, molto chiaramente, della lista dei 30 senza parlare di pitbull piuttosto che di rottweiler.
Sì. In sintesi, eccetera. Chi sono le persone? Se c'è una tipologia di persone che va su quei cani lì.
Che sa di scegliere un cane del genere.
Sì, molto chiaro.
Grazie.
Grazie Giovanni, buona giornata, buon appetito. Allora, dottor Baccerini.
No, parti.
Dottor Baccerini, allora, la parola a lei sulla tipologia di persone, di detentori di cani che vanno su certe razze.
E questo è difficilissimo da dire. C'è di tutto, ci sono dei professionisti molto seri che si appassionano del Rottweiler piuttosto che l'American Staffordshire Terrier. O il pastore tedesco o il lupo cecoslovacco, come ci sono anche persone che eseguono lavori più manuali, che si appassionano delle medesime razze, come ci sono magari anche persone un pochettino lì un po' più ai bordi della nostra società che vorrebbero prendere cani di queste razze. Ecco, qua magari si può aggiungere, da noi in Ticino abbiamo per queste razze un regime di autorizzazione, quindi la persona prima di prendere il cane deve, contattando il suo municipio, compilare un formulario, allega il casellario giudiziale, l'estratto del casellario, e poi c'è il comune che fa una valutazione, anche presso il domicilio, invia con un suo preavviso tutta la documentazione nel nostro ufficio, noi facciamo il secondo controllo della documentazione e solo a quel momento lì noi rilasciamo o non rilasciamo l'autorizzazione.
Questo per le 30 razze?
Questo per le 30 razze, dopodiché le persone devono con il cane devono andare a fare un corso, che è il corso 30 razze, e poi sull'arco dei primi anni fanno due test.
Sì.
Tutto questo è stato fatto, è stato pensato come prevenzione, quindi di per sé già il cane che arriva, cioè prima c'è una selezione, quindi se ci sono delle persone con determinate problematiche non potranno mai avere l'autorizzazione. Dall'altra parte il cane più il detentore, perché si valuta il binomio che arriva a fare il corso 30 razze, abbiamo già di fronte un istruttore cinofilo, che poi anche gli istruttori cinofili ci sono istruttori cinofili scelti che possono fare il corso a 30 razze, e quindi se già c'è un problema lì, quindi col cucciolone, già l'istruttore cinofilo segnala al nostro ufficio che c'è un problema con quel binomio lì, quel detentore con quel cane.
Sì, la domanda potrebbe essere: basta tutto questo per poter avere un certo tipo di razza? Dottor Baccerini, la tenga lì la risposta, sì. Perché ci sono i titoli del radiogiornale, poi abbiamo anche due ascoltatrici, e chiedo pazientemente, gentilmente, alle due ascoltatrici, Carla e Manuela, di aspettare un attimo, poi tra poco ritorniamo sulla domanda iniziale. È troppo semplice, secondo voi, diventare proprietari di certe razze di cani? Quando si parla di cani e dei padroni dei cani, ovviamente il tema è scottante, le persone reagiscono immediatamente, spesso si leggono reazioni piuttosto emotive, di pancia, altre reazioni invece sono molto più razionali, ma il tema ovviamente cani e padroni è un tema sempre molto d'attualità e che presenta anche diverse, tantissime chiavi di lettura, dipendenza se si è padroni di cani, se si ha un cane, se non lo si ha, quale cane ho, quale cane non ho, insomma ognuno ha la sua esperienza e giustamente la sta raccontando. Lo 076 321 11 13, cioè via WhatsApp, oppure ci potete chiamare allo 0848 030808. Allora la domanda è troppo semplice: secondo voi diventare proprietari di certe razze di cani? Ci agganciamo a quanto ai noi purtroppo è successo in Italia, dove si è riacceso il dibattito sui cani cosiddetti pericolosi dopo le recenti aggressioni, tragedie capitate in contesti familiari, quindi in contesti privati, che hanno provocato anche la morte di due bimbi che sono stati appunto sbranati dai loro cani nel Vercellese in Campania. Si riparla di idoneità e di capacità di gestire certi cani da parte di padroni talvolta incoscienti, inconsapevoli, colpevoli, inadatti, anche in grande difficoltà. La domanda è: occorrono delle leggi più severe e restrittive? In Ticino sono previsti, lo ricordiamo, dei corsi obbligatori per i proprietari di cani di certe razze, sono una trentina. Bisognerebbe fare di più per valutare le caratteristiche delle singole persone desiderose di tenere un certo tipo di cani? Dietro a quel mi piace quella razza, diciamo così, una valutazione anche molto estetica, c'è davvero, secondo voi, la consapevolezza dell'impegno che comporta, del particolare contesto in cui dovrà poi vivere il cane e dei rischi che possono inevitabilmente sorgere? Per quanto riguarda poi le morsicature di cani, quante sono in un anno? Fra poco ce lo dirà Luca Bacciarini, che è sempre con noi, che è il veterinario cantonale. Allora, la domanda che era rimasta in sospeso, Luca Bacciarini, è se tutto quanto raccontato e spiegato prima, per avere un cane di quella trentina di razze, giusto Luca Bacciarini? Ecco, per avere un cane in Ticino di quella trentina di razze basta poi per assegnare, per dare un cane potenzialmente problematico a questi padroni.
Di per sé la base legale che abbiamo adesso e funziona relativamente bene. Lo strumento che abbiamo in più è quello delle segnalazioni. Quello l'abbiamo a livello federale. Nell'ordinanza federale sulla protezione degli animali abbiamo l'obbligo da parte dei medici, quindi medici umani, quindi del pronto soccorso, dei studi medici, degli educatori, dei veterinari, eccetera, 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 di notificare tramite un formulario al nostro ufficio le morsicature, quindi morsicature da cane a persona o da cane a cane.
Quante sono in un anno le morsicature?
Sono varie centinaia, variano più o meno da un anno a un anno, ma sono varie centinaia i casi che vengono segnalati al nostro ufficio. Logicamente poi ci sarà anche una zona grigia di quello che non viene segnalato al nostro ufficio, perché evidentemente se abbiamo le persone che si fanno morsicare dal proprio cane probabilmente hanno
non lo dicono.
Retrosia di dire che il proprio cane li ha morsicati.
Però, dottor Bacciarini,
abbiamo le due cose, no? Da una parte, poi finisco, da una parte abbiamo la procedura di autorizzazione con il corso, con i due test, dall'altra parte abbiamo anche un controllo incrociato con le morsicature, quindi se dovesse essere uno di questi cani che è stato autorizzato, che poi morsica o che ha un comportamento aggressivo, perché c'è anche quello che deve essere notificato, poi possiamo fare un ricontrollo del medesimo binomio cane proprietario anche dopo.
Quindi in sintesi c'è un iter, diciamo così, di carattere amministrativo, uno di carattere un po' personale, psicologico, sulla valutazione delle, diciamo così, caratteristiche personali dei singoli proprietari, giusto? Valutazioni.
Sì, psicologico non lo direi, nel senso che abbiamo l'estratto del casellario giudiziale e poi sì, abbiamo la valutazione del municipio, quindi che conosce i propri cittadini, e se ci sono delle altre problematiche che non si vedono dal casellario,
di solito il segretario comunale, il municipio,
dal municipio.
Il municipio vi informa. Altro poi punto: il corso obbligatorio per questa trentina di razze, certo, giusto, che dura 2 giorni?
No, sono 10, al minimo 10 lezioni.
Poi
anche lì, se non funziona, se arriva al test che non funziona, che c'è un problema, gli viene assegnato con decisione amministrativa di per esempio di recuperare, di fare altre lezioni perché il cane non è ancora a posto.
Perché il cane o perché il padrone? Perché il cane o perché il padrone?
Due, come detto prima, cioè il binomio, non è sempre il binomio che ha, perché magari tante volte è lo stesso cane, poi magari se non funziona così che il proprietario decide, il detentore decide di cederlo a terzi, poi magari arriva con un nuovo detentore il cane, fa il test e va benissimo, è che non funzionava
sì.
Con il...
Ancora un'ultima domanda prima di lasciare spazio al pubblico, perché sono veramente moltissime le telefonate. Mi interessa sapere, capire se dopo 2 anni, dopo 3 anni, magari ci sono problemi, un detentore fatica a tenere un cane di grandi dimensioni, un pitbull, un rottweiler. Capita che vengano, diciamo, ritirati dei cani a padroni, non a cani, a padroni problematici?
Ma di per sé quello che capita è a padroni che non hanno l'autorizzazione, quindi quello l'abbiamo 2-3 casi al mese, diciamo, di persone che acquistano il cane, che non richiedono l'autorizzazione perché lo sanno benissimo che non riceverebbero mai l'autorizzazione e che quindi poi si deve intervenire.
E vengono beccate queste persone?
Sì, perché c'è la polizia.
Vengono anche multate?
Vengono anche multate, certo, c'è una procedura, apertura una procedura contravvenzionale e il cane viene allontanato, sì.
Sì, però sono cani.
Fortunatamente in molti casi poi si riesce a restituire praticamente il cane all'allevatore, che quindi poi provvede a trovare un nuovo detentore che sia.
Però mi scusi, non è il massimo sapere che se vado a fare una passeggiata, una corsetta in un bosco, posso incontrare anche una persona che ha un cane di grandi dimensioni, di una razza che può essere anche, i cui cani possono essere anche problematici, e questa persona ha preso un cane senza chiedere le autorizzazioni necessarie, senza, diciamo così, fare quella trafila burocratica.
Sì, signor Bolzani, le chiedo, mi dà lei la soluzione? Cioè, capisce se qualcuno fa l'infrazione?
No, capisco, dottor Baciarini, perfettamente.
Appena viene scoperta l'infrazione, noi interveniamo.
Intervenite, non è facile.
Polizia comunale, polizia cantonale, l'autorità comunale, eccetera. E certo che fino a quando non viene scoperto, ma è come un ladro: se un ladro non viene scoperto, continua a rubare, non è colpa della polizia o dell'autorità comunale.
Sì, però il ladro può rubarmi la bicicletta. Sì. Un cane di grandi dimensioni, sì, no, può fare molti più danni, certo, rispetto al, certo, ladro, che mi ruba la bicicletta, sì, o mi ruba, no, il pallone in un campetto di calcio. Ecco. Andiamo con le telefonate. Carla, buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, grazie. Io è da 50 anni che un cane mi accompagna nella vita. Ho avuto anche due pastori tedeschi. La mia esperienza è che quando incrocio, adesso ho due cagnolini contemporaneamente, un Lagotto e un Maltesino, e la mia esperienza è che quando incontro qualcuno con un cane, prima guardo il proprietario e poi so se fidarmi del cane, perché da come si muove, da come, sì, da come capisco se mi posso fidare del cane. Questa è, non ho mai avuto nessun problema con i miei cani. Però vedo che anche questa legge delle 30 razze pericolose, mi ha fatto piacere sentire dal dottor Baciarini che ha precisato che non esistono razze pericolose. Questo lo condivido al massimo.
Sì, è il solito discorso, esistono, ma in tanti lo dite, esistono piuttosto i padroni pericolosi più che i cani pericolosi.
Esattamente. E da quando è stata introdotta questa legge vedo purtroppo che girano, ad esempio, i pastori tedeschi, è una rarità vederli. Perché? Perché bisogna fare il corso, probabilmente, non solo perché il cane,
sì,
è grande.
Sì, grazie, quindi, Carla. Dobbiamo andare un po' veloce perché siete veramente in tantissimi e in tantissime, se no non riesco a prendervi tutti. Grazie, Carla, buona giornata. Manuela, buongiorno, benvenuta.
Sì, buongiorno. Io ho telefonato perché ho una cagnolina di 10 anni e quando l'ho presa ho fatto dei corsi obbligatori che non ci sono più. E io trovo veramente che è un peccato, perché adesso si parla di 30 razze, ma ci sono razze, ma anche meticci, pericolosi in giro perché i padroni non sono stati addestrati.
Quindi lei dice corsi obbligatori per tutti, certo, i cani, è questo in,
sì,
sintesi, il Manuela pensiero?
Certo, a volte il pastore tedesco è meno pericoloso del barbone che... anche per gli stessi cani, anche per le persone. Ci sono veramente troppi cani adesso ineducati per colpa dei padroni ineducati che non riescono a gestire i cani.
Bene, grazie mille. Quello... Manuela, la domanda la rivolgiamo immediatamente a Luca Baciarini. Allora, peccato che non ci sono più, interpreto un po' il sentire popolare del paese reale, peccato che non ci sono più i corsi obbligatori per tutti i cani.
Sì, è un peccato, ma è la volontà del legislatore a livello federale. Sono i nostri deputati, quelli di tutta la Svizzera, alle Camere federali, che hanno deciso di togliere i corsi obbligatori, quindi questo è il fatto.
È una decisione politica.
Noi in Ticino stiamo lavorando per reintrodurre perlomeno la parte teorica,
sì,
per tutti i detentori o per tutti i nuovi detentori di cani, sì.
Grazie.
Poi come del commento, come abbiamo visto prima, da una parte devo dire che il pastore tedesco, tra i cani che vengono, binomi che vengono autorizzati, il pastore tedesco assieme a forse un pochettino meno anche il lupo cecoslovacco la fanno in ogni caso ancora da padroni, sono quelli che sono maggiormente autorizzati in Ticino, quindi ce ne sono magari meno anche perché magari tante persone adesso vivono in appartamento, quindi hanno meno spazio e quindi scelgono di prendere un cane di piccola taglia.
C'è però un però.
È vero, il problema di tanti. Allora, io quando vado in giro potrei commentare sull'80% dei detentori di cani che vedo che non comunicano con i propri cani, non riescono a capire come parla il cane, cosa gli sta dicendo il cane e non hanno il cane sotto controllo, punto.
No, anche perché vedo sempre più proprietari col telefonino in mano che ignorano completamente il loro cane.
Certo, non ci si rende conto e di per sé non vogliamo ammettere, se lo dico in generale, non vogliamo ammettere di non essere in grado di gestire i nostri animali, come quando, cioè se io incrocio…
dottor Baciarini, se non vogliamo ammettere di saper gestire il nostro cane, il nostro animale, facciamo delle leggi più severe, la conseguenza mi sembra abbastanza logica, no?
Sì, ma per tutte le razze, dice lei.
Per tutte le razze dico io, sì, ma anche magari soprattutto per certe razze.
Allora, per certe razze abbiamo visto prima che penso che più di così, anche perché poi queste persone il cane ce l'hanno sotto controllo, perché se non l'avessero sotto controllo non mi passano i test, questo. Di farlo per tutti il test, quindi anche la parte pratica con tutti i cani diventa veramente impegnativo,
certo, capisco.
Sì.
C'è una domanda?
La sensibilizzazione, bisogna sensibilizzare i proprietari di andare a fare i corsi di socializzazione con il cucciolo, poi il corso di educazione. Il cane non è che deve saper, dico sempre, camminare sul filo a 10 metri d'altezza, ma almeno che abbia il richiamo, almeno che possa essere tenuto al guinzaglio senza tirare, eccetera, quei 2-3 punti dove il proprietario vive anche meglio, il cane vive anche meglio, il cane può essere portato ovunque, ma ci sono troppi detentori che queste cose.
Ecco, ma ho capito bene che il veterinario cantonale ci ha appena detto che l'80% dei proprietari di cane più o meno.
Ho detto che potrei fare dei commenti su delle cose che non funzionano nella tipologia di gestione e come non riescono a comunicare.
Però è un po' sconfortante che ci dica questo.
Non capisce. Ma guardi, capita anche con tutte le altre specie animali. Adesso cioè, il mio cane mi parla, il mio gatto, io capisco il mio gatto, io capisco il mio porcellino d'India, il mio coniglio, poi in realtà invece non
lo capisco.
Poco. Ecco, adesso mi salteranno addosso tutti.
No, ma va bene.
Però è col cane, logicamente, è l'animale con cui
è stato chiarissimo.
Di più. Dovremmo veramente fare noi uno sforzo di capire e di educare il nostro cane. Perché
un salto qualitativo.
Anche a lui la vita molto più facile.
Certo, un salto qualitativo. Rossano, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno. Allora, per quanto riguarda le 30 razze lì pericolose, io diciamo che cioè, obbligherei di nuovo tutti a fare un corso, come detto, di minimo
sì,
di
detto, sì.
Cane. Poi le 30 razze, secondo me, si aboliscono del tutto in modo che non ci sono esami da fare, si risparmia tempo e così via. Perfino io, se vedo conosco uno che c'è qua, un dog argentino, quando lo vedo mi allontano leggermente perché... chiaramente in Italia è successo che hanno aggredito dei bambini, non degli adulti, giusto?
Sì, in contesti familiari, erano cani di famiglia, certo, erano bambini, purtroppo noi, chiunque, diciamo purtroppo sì. Noi, ma erano bambini in questo caso.
Tengono le 30 razze, si fa un corso però supplementare, nel senso di andare a controllare dove vivono sti cani.
Ma lo si fa, e grazie Rossano, buona giornata. Emanuele, buongiorno, benvenuto.
Mi chiamo Emanuele dall'Argovia. Io dico che ci sono certe persone, quando hanno un cane, non sono consapevole che devono lavorare con questo cane. E per questo è giusto che non è il fatto che il cane è pericoloso, è l'essere umano che non sa...
Che non è in grado di gestire il proprio cane. Di... Grazie Emanuele, buona giornata. Flavio, buongiorno, benvenuto. Flavio, pronto? C'è Flavio? Non c'è Flavio? Allora andiamo con Silva. Silva, buongiorno, benvenuta anche a lei.
Buongiorno. Buongiorno, buongiorno signor Bolzano. Ecco, io volevo chiedere una cosa al veterinario, no? Che ci sono queste razze per le quali bisogna avere il permesso e quant'altro, no? Ma io volevo chiedere come funziona per i cani maremmani che girano nelle Alpi e che quando tu passi anche un nostro amico che era in bicicletta, cioè ti corrono addosso e ti aggrediscono. Ecco, come viene.
E questa è interessante questa domanda, molto, anche perché i cani maremmani, i cani da guardia, sono, diciamo così, un po' più portati a, dottor Baccerini, a essere aggressivi. È interessante, sì. Silva, molto interessante.
Ecco, va bene, l'ascolto per radio.
Certo, grazie mille, buon appetito.
Buongiorno.
0848 030808 per le vostre telefonate. Controcorrente, ci siete voi, dottor Baccerini, prego.
Allora, qui dobbiamo, adesso abbiamo detto cani da guardia o cani da guardiania oppure protezione, sì, delle greggi. Sì. Allora, cani da protezione delle greggi di per sé fanno anche loro un iter con un test che devono superare in determinate situazioni. Logicamente sono cani che per l'esercizio della loro, diciamo così, della protezione possono essere lasciati liberi. Quindi quando sono assieme alle pecore, ai bovini, alle capre, eccetera, 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 che stanno lavorando, possono essere lasciati liberi e anche non sotto, diciamo così, la custodia del detentore.
Però poi succedono i problemi.
Aspetti, sono cani che di per sé devono essere protettivi verso gli animali, quindi poi sta anche l'intelligenza di chi va in montagna, che quando ci sono degli animali, quando ci sono i cartelli con su scritto presenza di cani da protezione delle greggi, uno quando passa il cane proprio c'era il guinzaglio, non mi attraversa il gruppo di pecore e di altri animali, fa il giro come si deve, non mi entra nei recinti, se vado in bicicletta limite rallento e poi mi allontano e nel 99,9% dei casi non succede nulla. Succede qualche incidente, ogni tanto succede quello vero, ci sono anche alcuni cani che non funzionano, che devono essere allontanati, magari messi in altre situazioni dove c'è un po' meno frequenza di turismo e così via. Chiaramente invece al di fuori dall'impiego come cani da protezione delle greggi non è che possiamo poi portarcele quando scende una valle in autunno, il cane può girare dappertutto in paese di qua e di là perché è un cane protezione delle greggi, possono girare incustoditi quando stanno lavorando, quindi quando sono con
gli animali
sugli Alpi, sì. Quando sono al piano saranno dentro assieme le pecore o gli altri animali all'interno dei recinti e stanno all'interno dei recinti.
Ma non vanno in giro per i paesi. Molto,
ma non se ne vanno in giro i paesi. E se non ci sono animali da reddito da proteggere, gli animali non, in ogni caso, cioè, sono tenuti come un altro cane. Dopo invece lei ha parlato di cani da guardia, quello è un altro problema che fortunatamente in Svizzera è un pochettino meno acuto. Chiaramente ci sono delle persone che pensano che per avere il cane da guardia per la
villa,
difendere la villa eccetera eccetera deve essere il cane aggressivo, il cane cattivo, cioè non serve assolutamente a nulla, poi succedono gli incidenti.
Ecco, però dottor Baccerini,
deve essere educato come, sì, cane da guardia, ma non deve essere educato a essere un cane aggressivo.
Però c'è un ascoltatore.
Di per sé il cane sarebbe da tenere per proteggere la villa, il cane da tenere dentro, perché se il cane è fuori, se non gli si insegna bene a non mangiare, gli danno il boccone con dentro anche solo un po' di sostanza che lo tranquillizza, che lo fa addormentare, e il cane è fuori combattimento.
Però dottor Baccerini, sì, ho capito, però c'è una domanda molto chiara da parte di un ascoltatore che va un po' controcorrente. Lui dice, ma allora il veterinario cantonale deve spiegarci perché ci sono delle razze di cani che sono selezionate, queste razze, per i combattimenti, per fare la difesa, insomma, o addirittura per far la guardia, e sono razze che hanno un'indole più aggressiva rispetto ad altre. E quindi sono state selezionate queste razze per un certo tipo di lavoro di questi cani?
Sì e no, sono razze che hanno un potere offensivo, che quindi possono, capisce, lei se va in giro a fare il poliziotto, la Securitas, e ha qualche cane, il cane da di servizio, non va in giro col barboncino.
Sì,
perché
sì,
deve fare un minimo di timore, cioè nel senso si deve far mantenere la ecco. E quindi vengono utilizzati, per esempio la polizia utilizza i Malinois e
un certo tipo di cani.
Razze, sì. Sono anche razze che non sentono così tanto il dolore, che quindi non sono quindi possono essere utilizzati per questi scopi, ma devono essere appunto socializzati dall'inizio, e se sono impiegati per questi scopi devono essere addestrati da persone che sanno cosa stanno facendo. Mm-hmm. E poi, come quelli della polizia, alla fine, quando vanno in pensione, resteranno ancora in casa di un poliziotto, perché li sa gestire, perché anche lì tante volte poi è problematico la fase di pensione, pensionamento di questi cani.
Assolutamente. Ripeto, c'è una domanda, dobbiamo dare un po'
metterci noi a dire adesso lo facciamo diventare cattivo, che così mi difende la casa, perché è in quelle situazioni lì che poi succedono i problemi,
i drammi anche. Allora, c'è una domanda però molto particolare che la voglio fare al dottor Baccarini. È normale ed è concesso per legge che ci sono degli inquilini che tengono in una palazzina due pitbull nell'appartamento e li portano a passeggio tre volte al giorno e soltanto per 5 minuti? Lo scrive Pamela, questo messaggio.
E i 5 minuti logicamente tre volte al giorno andrebbe, ma 5 minuti è completamente insufficiente.
Ecco, ma è normale due pitbull in un appartamento, in un palazzo?
E dipende quanto è grande l'appartamento e dipende appunto quanto gli animali vanno fuori. Di per sé le superfici dell'appartamento, tolto magari il bagno, un qualche sposiglio, di per sé è molto più grande che le misure minime dell'ordinanza protezione sì. animali per quanto riguarda i canili che mettiamo all'esterno.
Sì, quindi ci può anche stare.
Quindi per sé avrebbero, ci può anche stare.
Ci può anche stare.
Però il movimento, perché poi anche lì, cioè l'animale per essere anche, per avere un comportamento che sia bilanciato, deve muoversi, deve avere gli stimoli e deve perché altrimenti poi...
5 minuti comunque è poco al giorno. Andiamo con le telefonate. Flavio, buongiorno.
Buongiorno. Allora, io ho sempre avuto cani, e da 30 anni che ho pastori belga Malinois, ma non pura razza.
Sì.
Ecco, e quindi io sono, il cane con me vengono sempre in giro, porto ai ristoranti, porto anche in vacanza.
E funziona tutto bene.
È normale che sono io che devo, anche quando io lo lascio libero, arriva una persona... Lui è davanti 100 metri, ogni 100 metri mi guarda, io alzo le mani.
Perfetto, perfetto, educato benissimo, quindi nessun problema. Grazie
no,
Flavio.
No, non ho mai avuto problemi.
Grazie, 30 secondi a testa per Tiziana, poi Daniele e poi Doris. Tiziana, buongiorno.
Buongiorno Antonio, senta, io ho la mia Ginger che è un golden.
Che è magnifica, no? La conosco.
È un cane magnifico. Io vorrei dire solo una cosa a quella persona veterinaria o cantonale che parla. Ha detto che l'80% dei cani sono maleducati, no?
Io no, non dei, so padroni, perché, dei padroni, dei padroni.
Sì, però non so da che parte gira, in che città gira. Io giro col mio cane, mio marito gira col mio cane, io così cani maleducati e padroni che tengono male così cani, non ne ho visti. Poi vorrei sapere un'altra cosa. Il signor Baccarini ha detto che appunto le pericolosità, giusto?
Sì.
In Svizzera ci sono 30 razze che sono...
Dobbiamo però sono... chiudere, Tiziana.
Ecco, però comunque il signor Baccarini forse sarà un veterinario cantonale.
Ma secondo lei
non... mi ha detto qualcosa di non proprio.
Dopo specifichiamo. Grazie, Tiziana. Daniele, buongiorno. Grazie, Tiziana. Buona giornata,
ciao
Daniele.
Ciao a tutti. Complimenti e complimenti a Baccarini e a un ospite che era non proprio l'ultimo ma il penultimo. Io voglio solo dire che ho avuto sempre e ho sempre tanti cani e il cane sfortunatamente ha incontrato l'uomo. Guarda, non fammi parlare, sennò
sì,
parlo
grazie,
per 2 giorni.
Grazie Daniele, non parlare per 2 giorni perché non abbiamo tempo. Vilma, buongiorno.
Sì, buongiorno, salve a tutti. Cercherò di essere molto breve. Allora, qui in Ticino manca ciò che c'è in Svizzera interna, i corsi obbligatori ad ogni cane adottato, non vanno fatti corsi di 4 lezioni come era una volta Open e tutto quanto, vanno fatto corsi di 10 lezioni minimo. Perché
per
la gente
tutti
non
i cani
riesce...
lei dice?
assolutamente
per tutti i cani, non solamente per le 30 razze.
Esatto. Poi appunto questa gente, se vuole fare un corso teorico, che andrebbe anche fatto, deve imparare a leggere i cani. Io ho
grazie mille
cani,
Vilma, buona giornata. Dottor Baciarini, dobbiamo chiarire l'aspetto dell'80% delle persone che
ma io non ho parlato di, ecco, né di persone maleducate né di cani maleducati. Io ho parlato di, del binomio di che non funziona, perché c'è il, perché il cane non è stato educato, cioè non è che è maleducato nel senso del maleducato, è che non è stato educato correttamente, e non c'è comunicazione tra cane e proprietario.
Cioè lei dice l'80% dei proprietari di cani dovrebbero migliorare
85,
la loro comunicazione con i loro cani.
Bisogna imparare a capire cosa ci comunica il cane, perché tante volte noi interpretiamo in modo completamente errato quello che il cane ci comunica, noi pensiamo di aver capito, invece non capiamo.
Grazie mille al veterinario cantonale Luca Baciarini. Beh, ovviamente potremo parlare fino a stasera a mezzanotte, insomma, certo, del tema. Grazie. Comunque diversi spunti preziosi e utili, anche molto pertinenti, sono usciti dalla puntata odierna di Controcorrente. Buon lavoro dunque, buona continuazione a Luca Baciarini. Un cordialissimo saluto anche al pubblico. Restiamo con la domanda in sospeso: è troppo semplice diventare proprietari di certe razze di cani? A domani.